Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 17. Come va ascoltata la parola di Dio? Devi essere devota alla parola di Dio. Sia che tu loda in conversazioni familiari assieme ai tuoi amici spirituali, sia nella solennità di un sermone. Devi ascoltarla sempre con attenzione e rispetto. Devi ricavarne profitto, non lasciarla cadere per terra. Accoglierla nel tuo cuore come un unguento prezioso, seguendo l'esempio della Santissima Vergine, che conservava con cura, nel proprio, tutte le lodi dette in onore del Figlio. Ricorda che nostro Signore accoglie le parole che gli rivolgiamo nelle preghiere, nella misura nella quale accogliamo quelle che Egli ci rivolge con la predicazione. Conserva presso di te sempre qualche buon libro di devozione, come quello di San Bonaventura, il combattimento spirituale, le confessioni di Sant'Agostino, le lettere di San Gerolamo e simili. Tutti i giorni leggine un brano con grande devozione, come leggeresti lettere inviate personalmente a te dai santi del cielo, per indicarti il cammino e darti il coraggio di avviarti in esso. Leggi anche le storie, le vite dei santi, nelle quali puoi vedere la vita cristiana come in uno specchio. Adatta le loro azioni ai casi della tua vita, secondo il tuo stato. Benché molte azioni di santi non siano imitabili in senso letterale da gente che vive nel mondo, hanno senz'altro qualcosa da insegnarci, o da vicino o da lontano. Per esempio, puoi imitare la solitudine di Paolo, primo eremita, con il tuo raccoglimento spirituale e con quello reale, cose di cui in parte abbiamo parlato. Puoi imitare l'estrema povertà di San Francesco con gli esercizi di povertà che ti proporremo. E così per il resto. Ti accorgerai che ci sono episodi più illuminanti di altri per la nostra vita, come la vita della Beata Madre Teresa, che è notevole per questo. E poi la vita dei primi gesuiti, quella di San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, di San Luigi di Francia, di San Bernardo, i fioretti di San Francesco e altre. Ce ne sono anche di quelle che sono più adatte per essere ammirate che imitate, come quella di Santa Maria Egiziaca, San Simeone Stilita, le due Caterine, da Siena e da Genova, di Sant'Angela e altre simili, che non per questo non sono una prova piacevole del grande amore di Dio. Capitolo 18. Come vanno accolte le ispirazioni? Chiamiamo ispirazioni gli inviti, i movimenti, i rimproveri, i rimorsi interiori, i lumi, le cognizioni che Dio genera in noi prevenendo il nostro cuore con le sue benedizioni, con attenzione, con affetto di padre, per svegliarci, scuoterci, spingerci, attirarci verso la virtù, l'amore celeste, i buoni propositi. In breve, verso tutto ciò che ci mette in cammino per il nostro bene eterno. Lo sposo lo chiama bussare alla porta, bussare al cuore della sposa, svegliarla se dorme, invocarla, chiamarla quando è assente, invitarla a gustare il miele, a cogliere i frutti, i fiori del suo giardino, a cantare, a far udire la voce alle sue orecchie. Tre sono i momenti che si susseguono nella promessa sposa prima di giungere al matrimonio. In primo luogo le viene proposto il matrimonio, poi ella lo trova di suo gradimento e infine dà il suo consenso. Allo stesso modo, quando Dio vuole compiere in noi, per mezzo di noi e con noi, un'opera di rilievo, in primo luogo ce la propone ispirandocela. Poi tocca a noi esprimerci, dicendo se ci piace. E in terzo luogo, aderiamo con il sì. Lo stesso processo lo seguiamo per cadere nel peccato. Anche in tal caso, i momenti sono tre. La tentazione, il compiacimento, il consenso. Per conquistare la virtù, i gradini sono sempre tre. L'ispirazione, che è il contrario della tentazione. Il compiacimento nell'ispirazione, che è il contrario del compiacimento della tentazione. Il consenso all'ispirazione, che è il contrario del consenso alla tentazione. Anche se l'ispirazione dovesse insistere per tutto l'arco della nostra vita, se non la trovassimo bella e piacevole, non saremmo in alcun modo accetti a Dio. Anzi, la sua divina maestà ne sarebbe offesa, come lo fu nei confronti degli israeliti, che aveva inseguito inutilmente per 40 anni, chiamandoli alla conversione, senza trovare in essi la risposta. Giurò che mai più li avrebbe fatti entrare nella sua pace. Così, un signore che abbia per molto tempo corteggiato una giovane donna sarebbe molto contrariato se, dopo tutto, lei non volesse saperne di matrimonio. Il piacere che si prova nelle ispirazioni è un avvio determinante alla gloria di Dio, e in tal modo si comincia ad essere graditi alla Divina Maestà. Benché questo compiacimento non sia ancora un consenso pieno, perlomeno è una disposizione favorevole. Se è vero che è un buon segno e cosa molto utile compiacersi nell'ascolto della parola di Dio, tanto che possiamo considerarlo un'ispirazione esteriore, è cosa altrettanto buona e gradita a Dio compiacersi nell'ispirazione interiore. È quel piacere di cui parla la sposa quando dice: la mia anima si è sciolta di piacere quando ho udito la voce dell'amato. Il gentiluomo è soddisfatto quando vede che la dama che egli serve è contenta del suo servizio. In conclusione, è il consenso che completa l'atto virtuoso. Perché anche se ispirati e contenti dell'ispirazione, poi neghiamo il consenso a Dio, siamo degli ingrati, offendiamo gravemente la maestà divina, perché il disprezzo sarebbe ancora maggiore. È quanto capitò alla sposa, perché, pur avendole il canto del suo amato toccato il cuore di piacere, ella non aprì la porta e si scusò con una ragione sciocca. Lo sposo si indignò, passò oltre e se ne andò. Così un gentiluomo che, dopo aver corteggiato lungamente una donna e averle reso gentilmente servizio, si vede alla fine respinto e disprezzato, avrà senz'altro più motivo di risentimento di quanto ne avrebbe avuto se fosse stato subito accolto male e trattato peggio. Risolviti, Filotea, ad accettare di buon cuore tutte le ispirazioni che Dio vorrà mandarti. Quando ti giungeranno, accoglile come ambasciatrice del Re del Cielo, che vuole unirsi in matrimonio con te. Ascolta con cuore sereno ciò che ti propongo. Considera l'amore che te le ha fatte mandare e trattale bene. Acconsenti con un'adesione piena di amore e fedele all'ispirazione, in modo che Dio, che non sei in grado di costringere, si sentirà fortemente obbligato dal tuo affetto. Ma prima di dare il consenso alle ispirazioni per cose importanti e straordinarie, per non rischiare di cadere in inganno, consigliati sempre con la tua guida, perché esamini se l'ispirazione è vera o falsa. Se il nemico vede un'anima pronta a consentire alle ispirazioni, gliene propone subito di false per trarla in inganno. Cosa che gli sarà impossibile se ella con umiltà ubbidirà a chi la conduce. Una volta dato il consenso, bisogna far sì che abbia seguito e l'ispirazione si attui. Questo è il culmine della virtù autentica. Consentire nel cuore, senza passare ai fatti, è come piantare una vigna senza volerne frutto. A questo scopo è molto utile praticare l'esercizio del mattino e il raccoglimento spirituale. In tal modo, non solo ci prepariamo a fare in modo generico il bene, ma lo realizziamo concretamente. Capitolo 19. La Santa Confessione. Il nostro Salvatore ha lasciato alla sua Chiesa il sacramento della penitenza o confessione perché potessimo purificarci dalle nostre iniquità, per numerose che siano, e tutte le volte che ci infanghiamo. Perciò, Filotea, non tollerare mai per lungo tempo che il tuo cuore rimanga contagiato dal peccato, disponendo tu di un rimedio sempre pronto, facile da applicare. La leonessa, che si è unita ad un leopardo, corre immediatamente a lavarsi per togliere da sé il lezzo, perché il leone, avvertendolo, non si adombri e non si irriti. L'anima che ha consentito al peccato deve avere orrore di se stessa, ripulirsi immediatamente, per rispetto alla maestà divina che sempre la segue. Perché vogliamo lasciarci morire spiritualmente quando abbiamo a disposizione un rimedio così sicuro? Confessati devotamente ed umilmente ogni 8 giorni, e se puoi, ogni volta che fai la comunione, anche se non avverti in coscienza il rimorso di alcun peccato mortale. In tal caso, con la confessione non solo riceverai l'assoluzione dei peccati veniali confessati, ma anche una grande forza per evitarli in avvenire, una grande chiarezza per distinguerli e un'efficace grazia per rimediare a tutto il danno che ti hanno causato. Praticherai la virtù dell'umiltà, dell'obbedienza, della semplicità e della carità. Con il solo atto della confessione praticherai più virtù che con qualsiasi altro. Abbi sempre un sincero dispiacere dei peccati che confessi, per piccoli che siano, e prendi una ferma decisione di correggerti. Molti si confessano dai peccati veniali per abitudine, quasi meccanicamente, senza pensare minimamente ad eliminarli. E così per tutta la vita ne saranno dominati, e perderanno molti beni e molti frutti spirituali. Se per esempio ti confessi di avere mentito senza recare danno, o di avere detto qualche parola grossolana, o di avere giocato troppo, pentiti e fai il proposito di correggerti. È un abuso confessare un peccato, sia mortale che veniale, senza avere intenzione di emendarsene, perché la confessione è stata istituita proprio per quello scopo. Non fare accuse generiche, come fanno molti, in modo macchinale, tipo queste. Non ho amato Dio come era mio dovere. Non ho ricevuto i sacramenti con il rispetto dovuto, e simili. Ti chiarisco il motivo. Ciò dicendo, tu non offri alcuna indicazione particolare che possa dare al confessore un'idea dello stato della tua coscienza. Tutti i santi del paradiso e tutti gli uomini della terra potrebbero dire tranquillamente la stessa cosa. Cerca qual è la ragione specifica dell'accusa. E una volta trovata, accusati della mancanza commessa con semplicità, con naturalezza. Se per esempio ti accusi di non aver amato il prossimo come avresti dovuto, può darsi che si sia trattato di un povero veramente bisognoso che tu non hai aiutato come avresti potuto, o per negligenza, o per durezza di cuore, o per disprezzo. Vedi un po' tu il motivo. Similmente, non accusarti di non avere pregato Dio con la dovuta devozione, ma specifica se hai avuto delle distrazioni volontarie perché non hai avuto cura di scegliere il luogo, il tempo, il contegno, atti a favorire l'attenzione nella preghiera. Accusati con semplicità di quello in cui trovi di avere mancato, senza ricorrere a quelle espressioni generiche che nella confessione non fanno né caldo né freddo. Non accontentarti di raccontare i tuoi peccati veniali solo come fatto. Accusati anche del motivo che ti ci ha portato. Non dimenticarti, per esempio, di dire che hai mentito senza coinvolgere nessuno. Ma chiarisci se è stato per vanità, se era per vantarti o scusarti, o per gioco o per cocciutaggine. Se hai peccato nel gioco, specifica se è stato per soldi o per il piacere della conversazione e così via. Di anche se sei rimasto per lungo tempo nel tuo male, perché in genere il tempo aggrava il peccato. C'è molta differenza tra la vanità di un momento che ha occupato il nostro spirito sì e no per un quarto d'ora e quella nel quale il nostro cuore è rimasto immerso per uno, due o tre giorni. In conclusione, bisogna esporre il fatto, il motivo e la durata dei nostri peccati, perché anche se comunemente non siamo obbligati ad essere così esatti nel dichiarare i nostri peccati veniali, anzi non siamo nemmeno obbligati a confessarli, è pur sempre vero che coloro che vogliono pulire per bene l'anima per raggiungere più speditamente la santa devozione devono avere molta cura di descrivere al medico spirituale il male, per piccolo che sia, se vogliono guarire. Non trascurare di aggiungere quanto serve per far capire il tipo dell'offesa, come il motivo che ti ha fatto montare in collera, o il motivo che ti ha fatto accettare il vizio di qualcuno. Per esempio, se un uomo che non mi va a genio mi provoca con qualche leggera parola per scherzo, io la prendo a male e monto in collera, cosa che se l'avesse fatta un altro che mi è simpatico l'avrei accettata, anche se avesse caricato la dose. Dunque, preciserò con chiarezza. Mi sono lasciato trasportare a parole di collera contro una persona, perché ho preso a male ciò che mi aveva detto, non per le parole in se stesse, ma perché mi è antipatico colui che le ha dette. E se fosse necessario precisare le parole per farti capire meglio, penso che faresti bene a dirle. Accusandoci in questo modo, con naturalezza, non solo mettiamo fuori i peccati fatti, ma anche le cattive inclinazioni, le usanze, le abitudini, e altre radici del peccato, in modo che il padre spirituale abbia una chiara conoscenza del cuore che gli è affidato e quindi predisponga i rimedi più opportuni. Tuttavia, non fare il nome di chi ha eventualmente cooperato al tuo peccato, almeno finché ti sarà possibile. Fa attenzione a numerosi peccati che vivono e spadroneggiano, spesso senza essere avvertiti, nella coscienza, e accusali per potertene liberare. Non cambiare facilmente il confessore, ma scegliene uno e rendigli conto della tua coscienza nei giorni che avrai stabilito. E digli con naturalezza e franchezza i peccati commessi. Di tanto in tanto, ogni mese o ogni due mesi, digli anche a che punto sei con le inclinazioni, benché in quelle non ci sia peccato. Digli se sei afflitta dalla tristezza, dal rimpianto, se invece sei portata alla gioia, al desiderio di acquisire ricchezze e altre simili inclinazioni. Capitolo 20. La comunione frequente. Si dice che il re del Ponto avesse inventato un veleno con il quale aveva talmente rinvigorito il proprio organismo che quando volle avvelenarsi per sfuggire alla schiavitù dei romani, non riuscì a portare a compimento il proposito. Il Salvatore ha istituito l'augusto sacramento dell'Eucaristia, che contiene realmente la sua carne e il suo sangue, affinché chi ne mangia viva eternamente. Ecco perché chiunque vi ricorre spesso con devozione rinforza talmente la salute e la vitalità dell'anima che è quasi impossibile che rimanga avvelenata dai cattivi affetti, di qualunque sorta siano. Non è possibile nutrirsi di questo cibo di vita e continuare a vivere degli affetti di morte. Allo stesso modo che gli uomini nel paradiso terrestre non avrebbero potuto morire quanto al corpo in virtù del frutto della vita che il Signore vi aveva collocato, così essi non possono morire spiritualmente in virtù di questo sacramento di vita. Se è vero che i frutti più teneri, soggetti a corrompersi, come le ciliegie, le albicocche, le fragole, si conservano facilmente tutto l'anno una volta canditi nello zucchero e nel miele, nessuna meraviglia che i nostri cuori, benché fragili e deboli, siano resi immuni dalla corruzione del peccato quando sono trattati con quello zucchero e quel miele che sono la carne e il sangue incorruttibili del Figlio di Dio. Filotea, i cristiani che saranno condannati resteranno senza parola allorché il giudice giusto rinfaccerà loro il torto che hanno avuto di lasciarsi morire spiritualmente, quando era loro così facile mantenersi in vita e in buona salute, nutrendosi del suo corpo offerto a tal fine. Dirà loro: miserabili, come avete potuto lasciarvi morire, quando avevate l'ordine di nutrirvi del cibo di vita? Io non lodo e non biasimo il fatto di ricevere la comunione eucaristica tutti i giorni, ma consiglio ed esorto ciascuno a fare la comunione tutte le domeniche, purché lo spirito non abbia affetti al peccato. Queste sono parole testuali di Sant'Agostino, al quale mi associo non biasimando e non lodando chi fa la comunione tutti i giorni. Lascio la decisione su questo punto alla discrezione del padre spirituale, di chi vorrà prendere decisioni a questo proposito. Infatti, le disposizioni per accostarsi così di frequente alla Santa Comunione devono essere di un livello di perfezione che non è opportuno dare in materia un parere generico. D'altra parte, siccome tali disposizioni, benché richiedano un livello di perfezione alto, possono trovarsi in molte anime buone, non è nemmeno bene distogliere e dissuadere tutti. Va deciso dopo aver preso in esame lo stato interiore di ciascuno in particolare. Sarebbe imprudente consigliare a tutti, indiscriminatamente, la comunione frequente. Ma sarebbe ugualmente imprudente biasimare chi la facesse, soprattutto quando c'è di mezzo il parere di un prudente direttore di spirito. Bella è la risposta di Santa Caterina da Siena, quando a proposito della sua comunione quotidiana, le fu citato Sant'Agostino, che non loda e non biasima chi si comunica tutti i giorni. Santa Caterina rispose, «Ebbene, poiché Sant'Agostino non lo biasima, prego anche voi di fare altrettanto, e mi basta». Ma vedi bene, Filotea, che Sant'Agostino esorta e consiglia con forza di fare la comunione tutte le domeniche. Falla anche tu più spesso che puoi, giacché, io lo credo, tu non hai alcun affetto al peccato mortale e nemmeno al peccato veniale. Sei nella disposizione richiesta da Sant'Agostino e anche qualcosa di più, perché non solo non hai l'affetto a peccare, ma non hai nemmeno l'affetto al peccato. Sicché, se il tuo padre spirituale lo trova bene, puoi fare la comunione anche più spesso di ogni domenica. Possono tuttavia sorgere molte difficoltà, non da parte tua, ma da parte di coloro che vivono con te, che potrebbero consigliare al tuo saggio direttore di non farti comunicare così spesso. Se per esempio tu sei sottomessa a qualcuno, e coloro cui devi obbedienza e rispetto siano così mal istruiti e così strani da sentirsi inquieti e turbati nel vederti fare la comunione così spesso, nel caso, tutto considerato, sarà bene anche andare incontro alla loro malattia. Fare la comunione solo ogni 15 giorni. Ciò solo nel caso che la difficoltà non possa essere superata in altro modo. In questo campo non bisogna dare direttive generali, occorre stare a quanto dice il padre spirituale. Tuttavia, mi sento in obbligo di affermare con certezza che la massima distanza tra una comunione e l'altra non deve superare il mese, almeno in quelli che intendono servire Dio devotamente. Se sai essere molto prudente, non c'è né madre, né moglie, né marito, né padre che ti impedisca di comunicare spesso. E sai perché? Perché il giorno in cui avrai fatto la comunione, non diminuirai la cura per quello che fa parte dei doveri del tuo stato, anzi sarai più dolce, più gentile, non rifiuterai l'adempimento di nessun dovere. E la conseguenza sarà che gli altri non avranno alcun interesse a distoglierti da questo esercizio che non causa loro alcun pregiudizio. A meno che siano gretti e incapaci di ragionare. In tal caso, come già detto, usa condiscendenza, secondo il consiglio del tuo direttore. Devo aggiungere una parola per la gente sposata. Dio, nell'antica legge, trovava cosa fatta male che i creditori esigessero il loro debito nei giorni di festa. Ma non se l'aveva male se il debitore pagava e rendeva il debito a chi lo esigeva. È cosa poco conveniente, benché non sia un grande peccato, chiedere la soddisfazione del debito coniugale nel giorno in cui si è fatta la comunione. Ma non è sconveniente, anzi direi che è meritorio, renderlo. Ecco perché, a causa di tali doveri, nessuno deve essere privato della comunione quando la sua devozione lo spinge a chiederla. Nella Chiesa primitiva i cristiani comunicavano tutti i giorni, pur essendo sposati e benedetti da tanti figli. Ecco perché ho detto che la comunione frequente non deve generare alcuna sorta di problemi né ai papà, né alle mamme, né ai mariti, né alle mogli, purché l'anima che si accosta alla comunione sia prudente e discreta. Quanto alle malattie corporali, non ce n'è alcuna che impedisca questa santa partecipazione, eccetto quelle che causano vomito molto frequente. Per fare la comunione ogni 8 giorni occorre non avere peccati mortali e non avere affetto al peccato veniale, avere un grande desiderio di fare la comunione. Per fare la comunione tutti i giorni, oltre a ciò, occorre avere superato la maggior parte delle cattive inclinazioni ed avere il parere favorevole del padre spirituale. Introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.